riguardo all'ordinanza, passiamo al terzo della nostra famiglia. Quindi un bel po' del tempo che ci è dato. E infine vedremo una serie di patologie, insomma. Allora, che cos'è il sonno? Secondo voi che cos'è il sonno? Esatto. Il sonno è una stato di tempo. Anzi, il sonno è due stati di tempo. Nel senso che gli stati di coscienza possibili sono tre. Sono la sveglia, la veglia, attuale, atmosfera, nonostante che l'ora non sia delle più propizie alla veglia, e poi abbiamo due diversi tipi di sonno, che chiameremo REM e non REM. REM e REM perché, secondo vuol dire REM? È un fenomeno abbastanza peculiare in una fase del sonno che corrisponde a uno stato di coscienza. L'altra fase è chiamata negativo e definita negativo come la fase in cui non ci sono i coscienti. Vedremo che le due fasi sono fenomenologicamente molto differenti. Già vedete una cosa qui, cioè che il tracciato elettroencefalografico che è registrato nel sonno REM e nel sonno non REM sono molto diversi. Ok? Questa è la ragione per cui noi non ricordiamo quasi niente di queste fasi, perché non ci sono esperienze sensoriali. Però c'è pensiero, vale a dire che esistono idee, emozioni, che di solito sono abbastanza legate alla realtà, mentre nella fase non REM, così come la realtà è generata internamente, così il nostro pensiero non è logico, consistente con quella che è la nostra realtà normale. Ci sarà capitato di fare delle cose strane nel sogno, e infine sul versante motorio.
Poi, come
e come, come dicevo, cerchiamo di risolvere i fenomeni, nei neurali più importanti sono quelli elettroencefalografici. Il sonno è stato per tutto il Novecento soprattutto uno studio di elettroencefalografia. Vado rapidamente a ricordarvi che l'elettroencefalografia misura potenziali sinaptici di grosse popolazioni, soprattutto di cellule piramidali della corteccia cerebrale, per questioni geometriche. Detto la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, tutta questa roba, quindi se volete che ripeta qualcosa ditemelo, ma io vado abbastanza rapido su questo tema. E che possiamo registrare da diverse regioni della corteccia cerebrale l'attività, e questa attività la indichiamo con una serie di a seconda della relazione esistente tra l'ampiezza e la frequenza delle onde elettromagnetiche. Ricorderete che questa relazione è inversa: maggiore è la frequenza, minore è l'ampiezza, e viceversa. A che cosa è dovuta questa relazione inversa? È dovuta alla sincronizzazione dell'attività corticale. Quindi, onde a bassa frequenza ad alta ampiezza, come queste onde, e alla delta, sono dovute all'attività sincrona dei neuroni della corteccia. Invece, onde piccole e frequenti sono dovute all'attività asincrona. Allora, adesso qui dobbiamo aggiungere 2 concetti importanti. Primo, chi sincronizza l'attività corticale, ci sta la nostra sensibilità, credo, del talamo, ma soprattutto quando viene sincronizzata l'attività corticale e quando no. L'attività corticale è desincronizzata durante la veglia e durante il sonno REM, mentre durante i periodi di sonno non REM, vedremo che sono numeri divisi in diverse fasi, quanto più è proposto il sonno non REM, tanto maggiore la sincronizzazione corticale. Detto in parole povere, quando la nostra corteccia è scelta? Thank you. Allora, la sincronizzazione è data da una serie di accoppiamenti elettrici, come abbiamo visto ieri, o da circuiti a fibre, e in particolare il rotatore orbitale è il tavolo anteriore, in particolare i nuclei anteriori del tavolo sono la sede del rotatore orbitale. Ovviamente quando ci occuperemo della teoria delle sonde, come è regolato questo? Vi dico subito una cosa: questo si chiama ritmatore in quanto determina il ritmo dell'attività corticale, non in quanto determina il ritmo del corpo. Il ritmatore analitico è quello che ci fa stare svegli e fa addormentare. Non è quello che regola il ciclo sonno-veglia con la luce del buio o anche in assenza di luce buia. Non è un ritmatore nel senso che speriamo, semplicemente quello che induce il ritmo nella corteccia. Vorrei che fosse una confusione perché i due termini sono uguali, chiaro? Determina il ritmo di attività e di neurologia, non il ritmo del susseguirsi delle fasi di sonno e fasi di veglia. Ok, allora abbiamo fondamentalmente due stati, due tracciati, due ritmi che restano sui programmi della veglia, che sono il ritmo alfa e il ritmo beta. Il ritmo alfa è questo qua, il ritmo beta è questo. Poi abbiamo una serie di ritmi del sonno non REM, come vedete, vanno progressivamente verso una sempre maggiore sincronizzazione, e questo corrisponde con grande profondità. Questo è lo stadio 1, che si fa abbastanza simile alla mente, questo è lo stadio 4, sonno più profondo. E poi abbiamo il sonno REM, con cui l'attività di nuovo è sincronizzata. Per questa ragione, come vedremo fra un momento, descrivendo la fenomenologia delle varie fasi del sonno, il sonno REM è notato anche come sonno paradosso. Perché? Perché se guardate un soggetto da fuori, dall'esterno, durante il sonno REM apparentemente lui è addormentato, era più profonda. Cioè, l'aspetto esteriore, il soggetto che dorme, il sonno REM, soggetto addormentato profondamente. Ma paradossalmente l'attività corticale del sonno REM corrisponde, è molto vicina all'attività della veglia attiva. E l'attività beta. Allora, vi ho messo questa figura che avete già visto, semplicemente per definirvi quali sono i due ritmi fondamentali della veglia, la veglia ricopre e la veglia attiva. Questi due ritmi fondamentali sono stati descritti all'inizio degli anni 30, e questa del Novecento naturalmente, e questa che vedete qui è una veglia di reazione da verso. Il vostro soggetto, un soggetto normale, che state registrando in questo programma, date sul lettino con gli occhi chiusi, non fa niente, svegli. A questo punto voi gli chiedete di aprire gli occhi e queste onde rappresentano l'artefatto, vedete che sono molto grandi sul lobo frontale, più piccoli di qua, rappresentano l'artefatto dovuto alla pressione degli occhi, alla contrazione dei muscoli anteriori. Dopodiché il trattato elettrocefalografico cambia la sua struttura, diventa ancora più sincronizzata, più piccola e più frequente. Quindi, nello stato di veglia noi abbiamo due ritmi fondamentali, il ritmo alfa, che è il ritmo della cosiddetta veglia rilassata, che quando stiamo lì a fare niente abbiamo un ridotto flusso di informazioni sensoriali, oppure può indurre una reazione da fretta per passare dal ritmo alfa al ritmo beta, anche chiedendo al soggetto di fare un calcolo. Mentre tutte le volte che abbiamo un'attività mentale o un o una attivazione, uno stato di attività volontaria, attiva, sul disagio della corteccia, noi abbiamo recompensa. Sottolineo questo perché ripeto che recompensa è simile, non identico, ma simile a quello che troviamo in sonno.
Perché
l'artefatto è di frequenza
minore?
Perché non è
apre gli occhi, quindi dovrebbe aumentare l'attività corticale, quindi dovrebbe essere.
Ma l'aumento dell'attività corticale è dovuto
a dovrebbe essere più spesso, ma
l'aumento dell'attività corticale è una desincronizzazione, non è un aumento della quantità di
ma che lì sembra che si sbagli.
No, l'artefatto non è di corticale, questo artefatto è la l'attività elettrica del muscolo. E la contrazione del muscolo cerebrale.
Ma qui non è il cerebrale, è simile.
Non è il cerebrale, ma gli segnali elettrici che arrivano lo dicono tutti, dica.
Ma quello è il cerebrale.
Chiaro, non è il cervello, quello che è il muscolo. Questo è il muscolo che ha la roccia, questo è il muscolo con la pizza. È il muscolo che sta. Questo non è attività corticale, ok? Bene, contemporaneamente a questo programma registriamo anche l'elettrofugogramma, che è un non so la stabilità, è un sistema per registrare i movimenti degli occhi, e l'elettromiogramma, che è quello, il sistema che serve per registrare l'attività muscolare. Ricordo che l'attività muscolare, nello stato di vedere in qualsiasi muscolo, è praticamente continua, nel senso che qualsiasi muscolo non è facile, di solito, ha un tono muscolare, cioè un'attività nervosa che mantiene uno stato di contrazione che è necessaria per mantenere la postura. Quindi l'attività elettromiografica di qualsiasi muscolo durante la veglia non è in silenzio. Chiaro? Paradossalmente l'unico momento in cui il muscolo diventa veramente silenzio è quando si muove l'antagonista. Quando noi facciamo un movimento di flessione, per esempio, noi attiviamo il tricipite che è un muscolo antagonista diventa silenzio per permettere il movimento di flessione, ma se no sono sempre tutti attivi. Bene, allora che cosa succede durante il sonno? Succede che noi ci addormentiamo, queste sono una serie di notti tipiche, ci addormentiamo e la prima fase, vedete, attraversiamo le quattro fasi del sonno. Quindi è un ciclo in cui il facciato della vita è lasciato e gli altri parametri che vedremo fra un momento passano attraverso le quattro fasi del sonno REM, del non REM, che va dalla veglia verso il sonno più profondo. Dopodiché si risale, si arriva quasi fino alla veglia e c'è dopo circa un'ora, un'ora e mezza, noi in queste fasi durano una ventina di minuti, c'è una prima fase del sonno REM, che qui è indicata dalla lineetta rossa. Dopodiché questi cicli di sonno REM e non REM si ripetono durante la notte, più volte, 4-5 volte, dipende da quante ore dormite. Ma non si ripetono sempre uguali, nel senso che andando avanti nel sonno, nella notte, la profondità raggiunta dal sonno non REM è sempre minore, non si vede più lo stadio 3 o 4. E si prolungano, sono più frequenti le fasi di REM. Quindi praticamente abbiamo una prima fase di sonno non REM, più profondo, alla quale seguono alternarsi in fasi REM e non REM, ma queste ultime non raggiungono più la profondità che la prima. Chiaro? cosiddetta soglia di risveglio. La soglia di risveglio è in realtà divisa in due soglie diverse, la soglia di risveglio interno e la soglia di risveglio esterno. L'interno vuol dire la capacità di svegliarsi spontaneamente, terminare il sonno spontaneamente, mentre la soglia di risveglio esterno è la capacità di essere svegliati da uno stimolo che arriva dall'esterno. Allora, la soglia di risveglio esterno è più bassa per il sonno non REM che per il sonno REM, cioè è più facile essere svegliati da uno stimolo esterno durante una fase non REM che durante una fase REM. E questo, se pensate, è intuibile da quello che ho detto prima, perché è legato alla, al fatto che durante il sonno non REM il nostro isolamento rispetto al nostro esterno. Invece la soglia di risveglio interno, soprattutto durante il sonno fisiologico notturno, è più alta per il sonno non REM che per il sonno REM. Vale a dire che di solito noi ci svegliamo spontaneamente durante una fase REM. Questa è la ragione per cui noi ricordiamo il sonno fondamentalmente, perché ci svegliamo durante una fase nella quale abbiamo un'attività onirica, vivida, sensoriale. Chiaro?
Se non ci svegliamo, è probabile
che ci svegliamo. Casca come se fosse poi per la fase REM. La fase REM è la paralisi flaccida di tutto il tempo. Non c'è più nessun comando motore che arrivi al muscolo. L'eccezione è l'eccezione di questo respiratorio, che gli vuole perché 20 minuti senza respirare sarebbero dannosi per la salute della corteccia cerebrale. E l'eccezione, chissà perché, dei piccoli muscoli delle dita e dei muscoli frontali, che controllano il meglio. Per cui, durante questa fase, noi abbiamo una piccola fascicolazione dei muscoli delle dita, ma soprattutto abbiamo il fenomeno che più caratterizza, no? Che è il movimento rapido degli occhi. Anche il movimento rapido degli occhi si vede molto bene, il vostro gatto. Se lo osservate, lo dovete già cambiare sulla base, no? Se vi girate sulla base, guardate lì, so se si muove. Se vi girate sulla base, non lo dovete cambiare, si vede e sa rapido, quindi fa del male. Boh. Per il resto, durante il sonno non REM, c'è una prevalenza del sonno quasi in basso. Mentre durante il sonno REM, c'è prevalenza del tono molto simpatico. E quindi potete immaginarvi tutte le altre manifestazioni neurovegetative del sonno REM e non REM, e quindi durante il sonno non REM avremo una riduzione della frequenza respiratoria, una riduzione della frequenza cardiaca, una riduzione della pressione arteriosa e così via. Mentre durante il sonno REM abbiamo un aumento della respirazione, la frequenza respiratoria, un aumento del battito cardiaco, un aumento della pressione arteriosa, eccetera, eccetera, e poi tutti i parametri vegetativi che vi vengono in mente che siano controllati dal risultato della frase. Diciamo che il significato di tutti questi fenomeni, del perché ci siano questi sviluppati, quello rimane il perché che veniamo. Lo vedremo bene, è tutto abbastanza oscuro, no? Non ha tanto senso. Non, perlomeno, non abbiamo una buona spiegazione del perché tutto questo succede. Ok, questo fa vedere, qua è scritto e anche se mi corrisponde, non REM per REM. Questa è l'attività encefalografica, in questo caso è molto complessa perché state vedendo una lunghezza ridotta, un tempo molto lungo, però vedete che la schiena si riduce, cioè delle onde più ampie, le onde diventano più piccole. Vedete che compaiono i movimenti degli occhi, nel sonno non REM non ci sono i movimenti degli occhi, nel sonno REM ci sono i movimenti degli occhi, se l'elettrocardiografia. E vedete, per esempio, qua, i muscoli del collo sono quelli che danno più la paralisi più completa. Vedete che l'attività è elettromiografica e c'è durante il sonno, non REM, scompare, schiatta completamente. E questo è il potenziale di membrana di un motoneurone lombare, e vedete come il potenziale di membrana che è intorno a meno 55 millivolt, tra meno 60 e meno 55, durante il sonno non REM, il neurone ha una sua attività spontanea, vedete si va giù a meno 70, cioè il potenziale di riposo durante la fase non REM. La via di questa paralisi è dovuta da una inibizione potente dell'uscita del comando motorio. Torneremo su questo punto quando vedremo che in realtà c'è una necessità di inibire questa uscita. No, niente, questo vi dà una, di nuovo, una un riassunto delle cose, dei fenomeni che abbiamo detto adesso. Può essere. Allora, abbiamo quindi, e questo è importante, all'interno del ciclo del sonno, abbiamo un ciclo del sonno, in cui in realtà lo stato di coscienza oscilla da due condizioni principali, quella che abbiamo definito REM e quella che abbiamo definito non REM. Vorrei, in realtà non facciamo distinzioni se non in differenti programmi, in diverse fasi del sonno non REM, ma è probabile che queste oscillazioni, questi stati siano più di due, chiaro? Però, per semplicità, per quello che sappiamo oggi, possiamo dire che abbiamo due condizioni, non REM, e quindi vedremo, parleremo della regolazione, che oltre a una regolazione, un oscillatore, un regolatore, che induce la mente, il sonno, sintonizzato sul ritmo circadiano, abbiamo un secondo oscillatore, che all'interno del sonno determina l'alternanza di stati REM e non REM. Un'ultima cosa importante, il sonno non è coma, ma il coma non è sonno. E questo per queste tre differenze fondamentali. Anche se fenomenologicamente il paziente in coma sembra che dorme, in realtà non dorme affatto. Primo perché non può essere svegliato, cioè la prima differenza più tra uno stato patologico, no, uno stato di coscienza patologico e uno stato di coscienza fisiologico come il sonno, è che non si può essere svegliati dal coma mentre si può essere svegliati dal sonno. Secondo, lo stato comatoso è uno stato statico, non dinamico, non c'è nessun ciclo, non c'è nessuna variazione di fase, è di tipo REM e di tipo non REM. Secondo, è uno stato a bassa attività metabolica, cioè è uno stato a bassa attività corticale. Cioè è uno stato patologico, non uno stato di vita.
Mi sembra utile che abbiate in mente queste tre differenze.
Allora, da dove viene il sonno? Come si è evoluto il sonno? Il sonno esiste in tutto il regno. Anche se quello che definiamo noi sonno è soprattutto il sonno dei mammiferi. Perché? Perché come abbiamo visto, noi definiamo il sonno da una serie di fenomeni esterni, quello che sta sdraiando piuttosto che i piedi, dal battito cardiaco, dall'analisi, ma in realtà quello che il parametro principale che noi definiamo per determinare il caso del sonno che cos'è l'elettroencefalogramma. E l'elettroencefalogramma potete registrarlo soltanto per le specie che hanno quel pezzo, solo i mammiferi che hanno quel pezzo. Quindi il sonno come lo consideriamo noi, e soprattutto il sonno corticale dei mammiferi. Allora, per esempio, come facciamo a dire se c'è o non c'è un REM nei reti? Perché abbiamo delle parti della fenomenologia esterna, che è la parte muscolare, piuttosto che il movimento rapido. La quantità di sonno, comunque, e la quantità di sonno REM in particolare, aumenta nel corso dell'evoluzione. Quindi, grazie a noi, mammiferi la quantità di sonno aumenta, ed aumenta soprattutto la quantità, la percentuale, sono corretto all'interno di questo
periodo.
Tra i mammiferi, ovviamente, la quantità di sonno globale in questo caso varia con le specie e varia in maniera consistente, se si fa il caso, tra i veri predatori. Gli animali di terra dormono poco rispetto ai predatori. parte a delle situazioni condivise. Per esempio, un animale da preda come un animale da predatore come il gatto dorme comunque molto più da quando è domesticato che quando sta osservato. Quindi in generale, in condizioni di vita selvatica, è meglio o meno quello che potrebbero fare. E naturalmente gli animali da presa dormono meno dei predatori semplicemente perché devono stare nel tempo, non farsi osservare. Però c'è sicuramente anche una correlazione tra la quantità di sonno e, come dire, le capacità di pianificazione, di organizzare comportamenti complessi che ha il cervello. Come dire, gli animali da preda possono essere molto simpatici, ma mediamente sono più scemi degli animali predatori. Okay? No? E questo è evidente, perché gli animali predatori hanno bisogno di strategie complesse per arrivare a quindi c'è una correlazione legata a questo che va anche bene con il fatto che gli animali predatori dormono tanto perché tanto nessun livello di sopravvivenza, quindi c'è una differenza essenziale in relazione con il comportamento. C'è una differenza anche nella quantità di sonnolenza, e di nuovo la quantità di sonnolenza è tanto maggiore quanto maggiore la specie è, la specie di predatore piuttosto che una specie da preda. E infine ci sono tutta una serie di casi abbastanza particolari. Cioè ci sono una serie di animali che per il loro comportamento, per il loro ambito naturale, hanno delle difficoltà. Vedremo per esempio più avanti che gli uccelli durante la migrazione possono anche non dormire per dei periodi di controllo. Perché non possono. Stanno attraversando un tratto di mare largo centinaia di chilometri, semplicemente non possono. Oppure ci sono cetacei come delfini e balene che non possono semplicemente addormentarsi a piano terra perché è diverso. E allora i delfini e le balene dormono con un emisfero del cuore. Si addormentano con tutto il cervello. La metà, e poi l'altra metà. Questo comportamento di dormire con un solo emisfero, un solo occhio, è abbastanza diffuso. È abbastanza diffuso in diverse specie di animali da preda, per esempio. E ci sono delle specie di uccelli, le anatre, per esempio, che riescono a formare dei gruppi nei quali gli individui che stanno sul limite del gruppo, al confine, sulle corde del gruppo, tendono a dormire con l'emisfero solo e tendono a tenere aperto lo sveglio, l'occhio che guarda all'esterno del gruppo. È un comportamento difensivo, lo vedete qua per esempio, che gli animali che stanno al centro del gruppo dormono casualmente con un emisfero con l'altro. Ma gli animali che si trovano alla periferia del gruppo tendono a dormire più facilmente con il tendono a tenere aperto, scusate, più facilmente l'occhio dell'emisfero che guarda fuori dal gruppo, cioè da dove possono venire i pericoli, e non quello che guarda l'interno. Quindi ci sono una serie di strategie per cui non tutti dormono esattamente come dormiamo noi. Per quello che riguarda l'ostrogenesi, cioè lo sviluppo del sonno, durante la nostra esistenza, di nuovo qui c'è un problema di cortezza cerebrale, che noi definiamo il nostro corpo sulla base di una profondità, e non e finché la cortezza non è sviluppata non è iniziata. Però quello che vedete è che dal momento del procedimento noi dormiamo, e praticamente dormiamo fino alla nascita o quasi, in realtà i bambini di 6-7 mesi sono svegli, 6-7 mesi, quindi 6-7 mesi sono svegli. Ma passano la maggior parte del tempo a dormire, e la maggior parte del tempo è sonnolenza. Vedete che nel corso dell'esistenza abbiamo una modificazione sostanziale, la quantità totale di sonno si riduce, e all'interno della quantità totale di sonno si riduce la percentuale di sonno. Vedete che alla nascita la quantità di sonno REM non è più o meno uguale, 50%, 50%, mentre andando avanti nel corso dell'esistenza vedete che la quantità di sonno totale si riduce. Inizialmente si dorme 16 ore, poi durante l'età adulta si dorme 7-8 ore, e poi questa quantità di sonno si riduce. Vedete che si riduce però molto di più quantità di sonno REM e non la quantità di sonno non REM. Allora, questa caratteristica fa pensare che il sonno REM sia importante per lo sviluppo. E soprattutto per lo sviluppo corticale. Un'altra modificazione fisica dell'ottogenesi del sonno è la comparsa del ritmo binario. Questa comparsa, il ritmo di per sé compare nelle prime settimane di vita. Vedete che all'inizio non c'è nessun ritmo. Poi se andate giù per questo programma vedete che sono le settimane 12-24 settimane, vedete che compare qualche anno qui. Allora, il ritmo è prima una alternanza di diverse fasi di sonno di veglia, poi abbiamo un ritmo che ha quattro fasi, per i bambini piccoli dormono due volte, e poi si arriva alla fase stabile finale in cui abbiamo un ritmo binario di dorme la notte o 10 giorni di differenza. Bene, durante il corso della vita si modifica anche il pattern, insomma, la distribuzione delle diverse fasi. Vedete che nei bambini il sonno è molto irregolare, cioè ha dei cicli più regolari con delle fasi non REM profonde che si susseguono più facilmente, mentre nei giovani adulti e nei vecchi con una quantità di sonno REM relativamente non frequente e con una probabilità di risveglio durante la notte molto bassa. Mentre più andate avanti nella vostra vita e nella vostra vecchiaia, e più vedrete che cambierà spesso il risveglio. E la veglia, lo svegliarsi, interrompe in qualche modo l'andamento ciclico. Quindi, modificazioni della fenomenologia del sonno durante la vita sono una maggiore profondità delle fasi non REM, altrimenti sono una maggiore quantità di sonno REM e una minore probabilità di risveglio durante la notte. Chiaro? Allora, che cos'è il sonno sismico? Il sonno sismico, lo scritto là, è il sonno REM meridionale, lo chiamiamo così. In realtà questo termine è riferito alla il blocco dell'uscita del comando motorio non è perfetto. E quindi questi, quando passano il solo REM, hanno questi movimenti globali. Naturalmente in questi animali non è possibile registrare le legge programma compatibile di tipo di sincronizzato, perché la processa non è cosa che fa. Si utilizzano questi espedienti indiretti per. Allora, quali sono le strutture che controllano il sonno? Allora, la storia della tecnologia del sonno è una storia particolarmente interessante, perché è stata molto dibattuta nel corso del Novecento, soprattutto dagli anni 20 e agli anni 60 del Novecento, ed è stata una storia di un'evoluzione scientifica molto affascinante. Allora, il problema fondamentale iniziale è stato di definire se il sonno è un fenomeno attivo o un fenomeno passivo. Allora, ovviamente che le teorie sul sonno, all'inizio del Novecento, negli anni 20, sono che il sonno è un fenomeno passivo dovuto a venir meno delle informazioni. L'idea è che sono una parte del meccanismo biostatico, noi accumuliamo una qualche necessità di sonno che dobbiamo smaltire. Quando abbiamo accumulato questa necessità, oltre una certa soglia, scatta un meccanismo per cui noi chiudiamo il rubinetto, la comunicazione con il mondo esterno e ci addormentiamo. E quindi il sonno, in particolare il sonno classicale, sarebbe dovuto al venire meno delle informazioni, sarebbe ridotto passivamente, mentre la veglia sarebbe ridotta sempre passivamente dalle informazioni sensoriali che stimolano la corteccia. Questa concezione viene supportata dall'esperimento di Brenner, il quale realizza due preparati fisiologici, il cefalo isolato e il cefalo isolato. Che cos'è? È un preparato, siamo, se andiamo ben in stretta, è preparato in cui si fa una lesione piuttosto importante, più grossa dell'animale di riferimento, cioè si seziona il sistema nervoso centrale, o a livello della sezione fra tronco encefalico e midollo spinale, o a livello tra tronco encefalico e diencefalo. Quindi abbiamo o il cervello isolato, cioè l'encefalo diencefalo, o l'encefalo isolato. Naturalmente in questa condizione non si può dire che è una condizione sperimentale in cui l'animale viene mantenuto in respirazione artificiale. Indotto dalla riduzione dell'attività sensoriale, dell'apporto di informazione sensoriale al corpo interno. È chiaro? Se io taglio qui, ho ancora tutte queste informazioni sensoriali e non riesco a tenere presenza. Se io taglio a questo livello, le informazioni sensoriali che arrivano sono molto meno e il cervello non riesce più a stare bene. Ci vediamo ancora o non dico perché è passato le mente. Vorrei che non mi ho dato le mente perché è solito. Chiaro? È chiaro il concetto? Ebbene, questo concetto però viene confutato.
Per dire, sia la parte dello scalo di parlare della sostanza reticolare, che scende gli
altri. La sostanza reticolare viene adesso. Non c'entra la sostanza reticolare. Adesso arriva la sostanza reticolare. Il concetto è che questi due preparati hanno una preservazione di una quantità di informazioni sensoriali differente. Ok? E quindi la conclusione di Bremer è che qui ho più informazioni sensoriali, quindi può stare sveglio, qui ne ho meno e quindi dorme. Chiaro? E quindi sulla base di questa evidenza conclude che il sonno è un fenomeno passivo. Se non ho sufficiente input sensoriale mi addormento. Allora, questa cosa è messa in discussione da una serie di esperimenti condotti da Giuseppe Bonuzzi, che era fisiologo italiano, grande fisiologo italiano, insieme a Horace Magum, ma solo in parte, sono i primi esperimenti. L'esperimento iniziale, l'esperimento appunto nostro, l'esperimento di Bonuzzi e Magum, è la dimostrazione che in realtà se si stimola un nucleo che si trova nel tronco encefalico, che è la sostanza reticolare della bambina, si induce la veglia. Vale a dire che cosa succede? Ma appunto hanno il loro animale, gli mettono un elettrodo nel corpo cefalico, stimolano la sostanza reticolare e vedono che questo induce la veglia. La cosa importante è perché hanno scoperto che c'è nel sistema nervoso centrale una struttura che attivamente può indurre la veglia e che non è una struttura sensoriale. Oltretutto, un altro esperimento in cui vanno a eliminare le afferenze sensoriali, cioè vanno a creare la stessa condizione del cervello isolato in Bremer, senza però togliere le connessioni tra la sostanza reticolare e le porzioni anteriori del cervello, cioè tolgono soltanto le afferenze sensoriali. Il risultato pratico è che in queste condizioni non c'è alterazione del ciclo sonno-veglia. Quindi, Bonuzzi e Magum introducono un nuovo concetto importante, ed è che il sonno non è un fenomeno passivo, è un fenomeno attivo, che è generato attivamente da meccanismi interni al sistema nervoso centrale. Chiaro? Poi vanno a fare un altro esperimento, cioè vanno a fare una lesione più o meno a metà del ponte. Vanno a separare in due la sostanza reticolare. E trovano che questa lesione abolisce completamente il sonno. Allora, concludono che in realtà la sostanza reticolare è divisa in due parti. Una parte anteriore, attivante, e una parte posteriore, inibente. Quindi, il modello di Bonuzzi e Magum è un modello di questo genere, in cui La sostanza, il vero induttore della sincronizzazione o desincronizzazione verticale, che vorrei chiarire una cosa, che in queste condizioni differenziali parliamo di sonde di mente, ma in realtà l'unico parametro che deve misurare, perché la condizione di finale anestetizzato con il cervello tagliato in metà, eccetera, quello che vogliamo misurare che cos'è? Il ritmo elettroencefalogramma, ok? Il ritmo di attività. Allora, in questa condizione noi sappiamo che il talamo è il sincronizzatore, e difatti vedete che la simulazione del talamo sincronizza il ritmo corticale, quindi il ritmo è sincronizzato, quando è stimolato il talamo, il ritmo corticale sincronizza, diventa ampio e meno presente. Chiaro? L'attività del talamo è sotto il controllo della sostanza reticolare. La sostanza reticolare attivante attiva il talamo, ma a sua volta è inibita dalla sostanza reticolare inibente che sta un po' più dietro. Quindi, nell'esperimento di Bremer, l'animale dorme sempre perché la lesione a questo livello impedisce alla sostanza reticolare di agire sul talamo. Agire sul talamo e impedirgli di sincronizzare la sostanza reticolare. Se simuliamo la sostanza reticolare attivante, il nostro elettroencefalogramma desincronizza l'animale di peso, perché la sostanza reticolare attivante agisce sul talamo e blocca l'attività sincronizzante del talamo. Se facciamo una lesione mediopontina dietro la sostanza reticolare attivante, cosa facciamo? La liberiamo dal controllo della sostanza reticolare inibente. E quindi l'animale è sempre sveglio. Perché? Perché non c'è più niente che fermi la sostanza reticolare attivante della via risultata. Chiaro? Io no.
Sì. Se io taglio qui la sostanza reticolare inibente, non può inibire la sostanza reticolare attivante. E quindi l'animale dorme.
Per forza, per forza. Cioè, quello che sta venendo fuori qui è che abbiamo nel tronco cefalico un oscillatore che induce il sonno e la veglia. Il quale, fermo l'ultimo adulto, era sotto il controllo delle informazioni sensoriali. Quindi, secondo questo modello, il sonno è generato attivamente da strutture attive interne al cervello, che sulla base di informazioni esterne, quest'epoca la funzione del gruppo cartiasmatico e dell'oscillatore, dello Zeitgeber legato al ritmo circadiano non era ancora nota. Sulla base di informazioni esterne che avvengono variare di luce e buio, trovano funzionare in maniera sincrona con il ritmo circadiano. Dobbiamo fare un passo indietro, tornare a vedere. Il signore si chiama Antonio Como, alcolizzato, è un neurologo austriaco, lavora a Trieste per un certo periodo, durante la sua esperienza, e poi diventa professore di neurologia, il neurologo a Vienna, negli anni 20. Negli anni 20, io sono stato con la prima guerra mondiale, buon economo e un buon medico, ma all'epoca non ha dei grossi strumenti terapeutici. E quindi i suoi pazienti, la malattia è piuttosto grave, e i suoi pazienti ne muoiono per poco. Lui è anche un buon patologo, però lui va a studiare questi cervelli e scopre che c'è una correlazione tra il sito dell'infezione e la sintomatologia. E cioè ci sono pazienti che hanno lesioni dell'ipotalamo posteriore che sono quelli che dormono sempre. E quelli che hanno lesioni dell'ipotalamo anteriore invece hanno sempre bene. E quindi produce la sua ipotesi. E cioè che la regolazione del ciclo sarcopenia è stata due centri, due nuclei che si trovano nell'ipotalamo. L'ipotalamo anteriore è il centro del sonno, mentre l'ipotalamo posteriore rappresenta il centro della mente. Notate bene che il sonno è la circa contemporanea di Bremer, ed è molto precedente alla rivoluzione maturi. E se non c'è nel modello di rivoluzione maturi, c'è una ragione abbastanza, c'è un esempio abbastanza chiaro di incomunicabilità tra diversi settori della scienza apparentemente simili e uguali. Bremer e Borussi Mabun sono fisiologi, in particolare elettrofisiologi, cioè sono studiosi dell'attività elettrica del cervello. Mentre Fornecorno è un patologo, cioè è uno che studia la struttura normale e patologica del cervello. E non c'è tanta capacità di comunicare, non c'è tanta capacità di pensare le cose. In realtà noi sappiamo qual è la relazione tra queste cose. Cioè noi sappiamo che quello che Fornecorno trova, e che trova i nuclei ipotalamici che collegano il ritmatore circadiano del nucleo suprachiasmatico ai nuclei del tronco encefalico che controllano l'attività talamica che a sua volta controlla la corteccia. Perché sono strutture all'interno del ipotalamo che ricevono informazioni dal nucleo sovraccarismatico e che regolano l'attività dei nuclei del tronco encefalico, la sostanza reticolare attivante, la sostanza reticolare attivante, per il momento chiamiamo ancora così, che va a determinare l'attività talamica, quindi la sincronizzazione e desincronizzazione. Chiaro? Allora, un'altra cosa che non vi ho detto apposta è che quando è stato scoperto il sonno REM, il sonno REM è stato scoperto da un americano che si chiama all'inizio degli anni 60. In realtà notano e descrivono delle desincronizzazioni dell'attività cognitiva durante il sonno, che però non interpretano. E quindi nella loro descrizione il sonno è soltanto il sonno normale e qualsiasi attività desincronizzata corrisponde alla destra. In realtà quello che loro hanno scoperto non è soltanto il regolatore che induce il sonno e la vecchia, ma hanno scoperto, senza sapere, forse che verrà fatto L'attivazione della sostanza reticolare attivante agisce sul talamo e modifica la sincronizzazione dell'attività corticale. Ma desincronizzare l'attività corticale può significare sia passare dallo stato di sonno non REM allo stato di sveglia, che passare dallo stato di sonno non REM allo stato di sonno REM. Chiaro? È lo stesso. Quindi, in realtà, questo oscillatore è molto più complesso di quello che è. Questo oscillatore in realtà non è l'oscillatore che produce il sonno REM, è l'oscillatore che induce il passaggio dal sonno REM al sonno non REM. Chiaro? Quindi il meccanismo è che c'è una struttura ipotalamica che è quella direttamente controllata dallo zainchiere, dal nucleo suprachiasmatico, che sintonizza il tutto con l'alternarsi di luce buia nel mondo esterno. Questa struttura ipotalamica è importante, ce ne renderemo conto domani quando parleremo della patologia del sonno, agisce su questo oscillatore, che non solo induce il passaggio dalla veglia al sonno, ma al suo interno un meccanismo che induce il passaggio da un tipo di sonno all'altro tipo di sonno. Sì?
Vale a dire che per il termine della nostra
le sue relazioni col mondo esterno e comincia a fare qualche cosa che gli dà una sua utilità produttiva, ce l'ha fatta così tanto tempo, ce l'ha fatta in maniera così necessaria, vedremo che se non si dorme si muore, che chiude col mondo esterno, si isola e comincia a fare qualcosa a cui si è dedicato, non è in casa. Allora, mi fermerei qui perché quello che da fare adesso, cioè l'oscillatore, prendo me e dunque l'espressione diffusa presuppone una serie di concetti che noi facciamo all'inizio della nostra storia. Ok? Thank you.